Questa lezione biblica di quest'anno è stata scelta sul Libro degli Atti per un motivo fondamentalmente, che è quella che con quest'anno comincia questo percorso, questo cammino del Sinodo delle cinque diocesi del Piemonte Sud, in cui alcuni di noi sono implicati a vari livelli per vari motivi e con varie occasioni. È troppo bassa questa sedia. E forse altri di noi non sono particolarmente direttamente implicati, ma comunque in qualche modo questo avvenimento del nostro percorso di chiesa ci riguarda tutti più o meno direttamente. E dal punto di vista di quello a cui serve una lezione, cioè di un discorso di formazione personale, di riflessione per sé totalmente gratuita, ci siamo un po' chiesti se aveva un senso tenere conto di questo evento oppure no. E allora si è deciso di tenerne conto però sempre con lo stile delle lezioni, cioè qui non è che si parla del sinodo, eh? Si sceglie un tema che è quello degli Atti degli Apostoli, dunque, che riguarda delle questioni, dei problemi della Chiesa dei primi secoli, del primo secolo, e ognuno poi di queste cose fa un po' quello che gli pare. Dunque, se si trova in qualche modo coinvolto nelle vicende del sinodo, magari questa faccenda gli serve anche per avere un'idea in più. Se non ci si trova coinvolto, gli serve a sé; se non gli serve a sé, come al solito, mi dispiace, pazienza, insomma, molto banalmente, no? Tra l'altro, una delle cose che a me personalmente, cioè a cui io tenevo un po', è il fatto che queste lezioni, pur mantenendo questo stile assolutamente personale, cioè gratuito e per sé, per ognuno per se stesso, no? Senza finalità di altro genere, però non ci facessero passare l'idea di un assoluto individualismo, no? Quindi secondo me è molto bello che noi affrontiamo anche questa dimensione, no? Personale non vuol dire privato, anche se noi ogni tanto tendiamo a confondere queste due cose nel mondo in cui viviamo oggi, no? Che personale significhi qualcosa su cui nessuno ha niente da dire, che non riguarda gli altri, no? Che non si può spiegare, su cui gli altri non possono dire niente, che riguarda solo me. Allora, se volete, uno dei temi di fondo di questi 8 incontri sarà personale ma non privato. La fede è un fatto personale ma non privato. E il tentativo di vedere che cosa vuol dire questa cosa, cioè che cosa significa personale, dunque che mi riguarda in prima persona, che è mio, che riguarda la cura della mia vita, in cui, come in un amore, no? Si tratta di me e nessuno può essere al posto mio, ma contemporaneamente che questo non significa necessariamente di mio possesso assoluto, esattamente come in un amore, peraltro. Ok, allora, questo è un po' il tema generale. Come al solito evito di fare troppe premesse, perché credo molte cose le vedremo mano a mano. Vorrei solo dare due notizie su quella piccola bibliografia che c'è in fondo al programma, solo per dirvi che genere di libri sono. Ve li faccio anche vedere fisicamente, quindi uno vede quanto sono grossi, piccoli, quanto costano, eccetera. Sempre della serie, se a qualcuno serve bene, se no peggio per voi. Allora, il primo, Rinaldo Fabris, La spiritualità del Nuovo Testamento, è un libro non recente, come vedete, di 10 anni fa, ma che io ho scoperto da poco, quindi non ve l'avevo mai citato prima, però mi dispiace, l'ho scoperto solo adesso, e che è, secondo me, una cosa abbastanza interessante proprio per il modo in cui noi stiamo leggendo la scrittura in questi anni. Cioè, si pone dal punto di vista della scrittura come vita secondo lo spirito, però in termini di studio, non tanto in termini così caldi come lo racconto io. Cioè, non è un libro semplicissimo, non è banalissimo, è una cosa già un pochino impegnativa. Se qualcuno ha voglia di una cosa un po' più impegnativa, che gli dia un po' di struttura, questa è una cosa molto carina, questo è il senso. Soprattutto questo libro, pur non essendo semplicissimo, può essere molto utile per imparare da sé poi a fare una lettura spirituale, cioè per entrare nel clima, no? Per non dover sempre dipendere da un altro che ci fa una lettura spirituale. Però, ripeto, non è esattamente Topolino, cioè non è che si legge proprio d'un fiato, è abbastanza complesso. In particolare, questo libro ha un capitolo che si chiama Il progetto di spiritualità nei Vangeli, dove parla anche del Vangelo di Luca, e quindi degli atti, che è molto bello, ma per esempio ha un capitolo assolutamente stupendo sulla spiritualità nelle prime comunità cristiane, la comunità di Gerusalemme, di Antiochia, di Corinto, eccetera, e la spiritualità di Paolo, sono due capitoli veramente bellissimi. Allora, questo ve l'ho messo anche se non è specificamente sul libro degli atti, ma perché poi... Invece, cosa più semplice, cioè una cosa proprio a portata un po' più di chiunque senza particolari problemi, abbastanza semplice come linguaggio, certo non è un poliziesco, non è che uno poi sta sveglio la notte a leggere, però insomma è una cosa che si legge e si capisce. E il secondo libro, che è questo, come vedete anche dalla dimensione, già un altro genere di faccenda, no? Per leggere il Nuovo Testamento c'è un unico capitoletto su Luca e Atti, però come dire, non mi pare un danno che uno abbia tutto il Nuovo Testamento. Le pagine su Luca e Atti sono una decina, quindi si leggono in 2 ore, via, proprio a leggerle con calma e con attenzione. E sono fatte molto, molto bene, molto carine, e hanno anche, cosa che raramente si trova, alcuni esempi di lettura, cioè alcuni brani, 2 del Vangelo di Luca, 2 degli Atti, in cui si fa la lettura. E soprattutto sono un grande vantaggio, cioè questo non è tanto un libro da leggere tutto di fila, ma è un po' un libro da usare in caso di problemi, nel senso che, vedete, è fatto per esempio con tantissime schedine, così in ogni pagina, che rispondono a problemi specifici. Cioè, una volta che uno legge da sé un brano e si incarta su una faccenda e dice cosa vorrà dire questo, qui per esempio molte di quelle cose che normalmente sono una domanda, ci si trova un riquadrino di mezza pagina in cui c'è scritto questa espressione in Luca significa normalmente, fa un piccolo riassunto, no? Quindi uno di quei libri che uno si mette lì in biblioteca e quando gli serve magari va a cercarlo. Essendo globale di tutto il Nuovo Testamento, ha anche da questo punto di vista più utilità, perché si trovano analizzati i singoli Vangeli. Non so, per esempio, per fare un esempio, uno di questi schedini qui si chiama Giudizio e uso dei beni, del possesso, delle cose, della ricchezza, secondo Luca. Allora, c'è tutti i brani dove si parla della povertà e della ricchezza, no? È una piccola cosa utile che uno magari da solo si perde. Lì c'ha in 5 righe tutti i riferimenti, se gli viene il picchio di capire com'è che Luca parla della povertà e della ricchezza, lo sa, ok? Oppure non lo so, tutti i brani sul regno in Luca, con dei titolini che aiutano a capirli, cioè in cui c'è il titolino, non quello della Bibbia, ma per far capire che ruolo hanno. Allora, in modo che questo librino, pur essendo piccolo e molto semplice, aiuta un po'. E terzo invece, questo è un libro da ombrellone. Purtroppo ci avviamo verso l'inverno, quindi non credo che prossimamente nessuno di voi passerà molte ore a prendere il sole, ma il concetto è questo, cioè è uno di quei libri che uno può decidere a un certo punto, così perché gli sfizia l'idea, di mettersi lì e leggerlo da pagina 1 al fondo, no? Cioè così come uno dice vabbè, sto un mese leggo un romanzo, no? Il mese prossimo magari leggo un'altra cosa, ecco, cioè è un libro da leggere tutto di fila. Si chiama, ed è il terzo citato lì, La vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesù. E molto alcune parti soprattutto sono molto divertenti, perché per esempio, non so, spiega, non so, tutta la faccenda del cammello e la cruna del lago, no? Allora, da dove viene questa espressione, qual era il proverbio che ci stava dietro, perché si diceva così, no? Non so, spiega i proverbi che si usavano, spiega le abitudini lavorative, i menù, cosa mangiava la gente, come cucinava, quindi perché Gesù fa alcuni esempi, no? È una cosa abbastanza divertente, no? Lo so, capitolo 8, dei commercianti e dei briganti, la sera, come funzionava il commercio al tempo di Gesù, come funzionavano i briganti, queste robe qua. C'è tutto un capitolo divertente da morire sul vino e sull'abbigliamento, quali vini si bevevano, come li facevano. È una roba che io ritengo si può leggere anche con un certo piacere, nel senso che così è curioso da alcuni punti di vista. Non è particolarmente, è serio scientificamente, però non è di questi mattoni tremendi che non arrivi mai al fondo, e aiuta un po' a entrare nel clima, cioè uno riesce in questo modo a farsi un'idea della situazione, no? Di come alcuni discorsi venivano fuori, di perché, eccetera eccetera, no? E soprattutto, essendo scritto da un biblista, è scritto con l'attenzione a mettere in luce soprattutto i modi di dire, i modi di fare, i modi di vivere che servono per capire il Nuovo Testamento, no? E quindi per esempio trovate, non lo so, tutte le questioni su come si organizzavano le comunità pseudo-religiose o religiose, falsi messie, eccetera, al tempo di Gesù, e quindi ad esempio la differenza che c'è in Atti rispetto a queste comunità, come erano organizzati gli esseni, come vivevano la loro giornata, quali erano gli orari che avevano. Baracche di questo genere, e un Oscar Mondadori, quindi al vantaggio di costare pochi soldi, e annotazione sempre per l'autonomizzazione, questa collana di questo colore degli Oscar Mondadori, che si chiama Uomini e Religioni, è un'intera collana di libri che sono tutti bellissimi, tutti utilissimi, tutti fatti molto bene, perché sono riedizioni di testi di grande pregio che in genere sono state pubblicate da case tipo la Paideia, che è una casa specializzata, che dunque costano 87.000 lire in volume cartonato con carta fiorentina, eccetera. Sono stati ristampati in questa edizione tascabile, economica, lire 14.000, no? E uno può leggerla anche sotto il nome dell'ora senza farsi venire mal di stomaco, perché un volumone della Paideia, come dire, ti viene un attimo di panico. Allora, questo è, quindi per esempio, se vi capita, date un'occhiata a tutta questa collana, è molto probabile che trovate una serie di altre questioni che magari per vostro sfizio personale vi interessano. Non mi pare che c'è l'indice degli altri libri, comunque si chiama Uomini e Religioni ed è di questo colore qua, sono tutti di questo colore rosso. Fine della nota bibliografica. Allora, cominciamo con questa avventura sugli Atti. Io non ho la minima idea di cosa voi sappiate sul libro degli Atti, quindi mi baso su una concezione media, cioè su quello che suppongo mediamente si sappia. Quello che suppongo mediamente si sappia è in genere che si conoscono degli atti più o meno 10 brani, che so, la conversione di San Paolo, anzi il martirio di San Paolo, il martirio di Santo Stefano, no? Con Saulo che teneva i mantelli, che è sempre un'idea che colpisce la fantasia. Poi Saulo che cade da cavallo, Anania, la cecità, no? Vabbè. Poi l'episodio di Cornelio, vagamente, nel senso che uno si ricorda che c'è un episodio, ma in genere non ha mai letto tutti e quattro i capitoli, ha letto qualche pezzo, no? Poi sicuramente un testo che si conosce è quello di il sommario di Atti 2:42, no? Tutto avevano in comune, erano uniti nella preghiera, bla bla, e tutti dicono: ah sì sì, però come funzionava la chiesa una volta, invece no, era il mio parroco, eccetera, no? Così, ecco. Poi si conosce sì, appunto, martirio di Stefano. In genere si conosce Paolo all'Areopago, no? Quando parla ai Greci, a Corinto, al discorso lì, allora ti ascolteremo un'altra volta, allora lui che se ne va tutto arrabbiato, ecco. Fine, no? Cioè, per esempio, in genere non si conoscono affatto tutta la seconda parte degli Atti, dal capitolo 10 in poi, quelli che riguardano Paolo, perché sono considerati dei sommari piuttosto noiosi di viaggio. Allora Paolo e Barnaba partirono per Mileto, fecero sbarco a qui, poi andarono là, poi presero una nave, ma c'era una tempesta, dunque andarono in quell'altro porto. Dice, vabbè, questo non serve, andiamo avanti. Ecco, più o meno, no? Il piccolo problema è che, come per tutti i libri della Bibbia, e l'abbiamo già visto molte volte questa cosa, i libri della Bibbia chiedono una consuetudine, no? Anche i brani molto noti, che in genere non sono noti per caso, sono noti perché sono i più belli effettivamente, però chiedono, è come dire, è come se uno della persona che ama tenesse solo le foto che vengono bene, no? In cui effettivamente è venuto più bello, no? È vero, cioè fa piacere avere la foto che è venuta bene, dove c'è proprio quel sorriso lì, quello proprio che sembra quasi Tom Hanks, allora va benissimo, no? Però è vero che quella foto lì la amiamo molto, perché quella foto lì è comunque la foto di quella persona che abbiamo visto anche al mattino con gli occhi semichiusi, i capelli tutti dritti e la faccia sconvolta perché non ha ancora preso il caffè, no? E che dunque verrebbe malissimo in una foto, ma di per sé resta sempre lui. Allora, i libri della Bibbia funzionano allo stesso modo, e dunque avere questa specie di collezione di figurine da beautiful della Bibbia, no? In cui ci sono solo i sorrisi venuti bene, è un attimo rischioso, perché poi uno si immagina, come noi spesso ci immaginiamo, che stare con Dio sia beautiful, cioè che succedono solo le cose che vengono bene, no? In beautiful la gente litiga, si innamora, fa l'amore, fa un sacco di robe, ed è sempre con la permanente perfetta, il trucco minimamente mai sbavato, non suda mai, non ha mai vestiti stropicciati, no? Allora, se uno si immagina che con Dio funziona così, perché vede soltanto le figurine da beautiful, dove è un po' dura, perché in realtà uno suda, si spettina, cioè succedono una serie di faccende che sono quelle quotidiane, perché uno non, se sta tutto il giorno con una gonna addosso, alla fine è stropicciata, cioè non è che è come appena uscita dallo stiro, no? Allora, la mia idea sarebbe di leggere alcuni dei brani molto noti, ma anche accanto alcuni dei brani meno noti, no? Per farvi vedere un po' l'una e l'altra faccia della storia, di questa storia della prima comunità. E anche di cercare un attimo di farvi vedere come, così, qual era la personalità di questo amore, no? Cioè, quando Luca scrive globalmente questo libro, anzi lui scrive insieme i due libri di Luca e di Atti, quando scrive personalmente questi due libri, il Vangelo e gli Atti, sta cercando di delinearci, di raccontarci com'era l'amato che lui ha amato, e dicendoci il bene come il male, no? Allora ci sta raccontando di una personalità completa, totale, no? E dunque la ricerca è, così, qual è il contributo che Luca credente dà, no? Alla nostra conoscenza di Dio, no? Al nostro incontrare ed amare questa persona. Questo richiede uno sguardo globale. Allora, per questo motivo vi dico solo due o tre elementi molto, così, appena accennati, non in termini culturali ma generali, di impostazione di Luca e di Atti. Due o tre elementi teorici, poi li ritroveremo mano a mano nei brani, però forse è meglio saperli fin da subito. Allora, primo, Luca organizza, innanzitutto, cosa che suppongo sappiate, il Vangelo di Luca e gli Atti sono un libro solo, sono un blocco solo in due parti, quindi sono continuativi, cioè hanno una logica comune in qualche modo, un principio comune. Il principio comune sono tre, cioè sono tre, come dire, tre punti di vista, no? Che sono tracciati, tre punti di vista su Dio che sono tracciati nel Vangelo di Luca e negli Atti. I tre punti di vista sono il tempo, lo spazio e le persone. Aperta parentesi, guarda caso, nel senso che il tempo, lo spazio e le persone vuol dire tutto ciò che fa della nostra esperienza la nostra esperienza, no? Per cui se io astraggo dal tempo, dallo spazio e dai nomi propri, è un'altra cosa. Allora, io quando incontro un amico, quando incontro un amore, in genere uno diventa feticista sulle date, feticista sui luoghi, per cui mette idealmente dappertutto piccole targhe di marmo con scritto qui per la prima volta, eccetera eccetera. Poi uno segna l'agenda di segni che diventano sempre complessissimi e molto più articolati, perché devono essere 2000, dice la prima volta che è un'altra cosa, eccetera. L'anniversario di questo, l'anniversario di quell'altro, il mesario di questo, il settimanario di questo, eccetera. Quindi il tempo, lo spazio e poi il nome proprio, cioè il fatto che quello lì è quello lì. Allora, se da un incontro con un amore voi togliete il nome proprio, uno generico, togliete il tempo e togliete lo spazio, non è più un amore, cioè è un'altra cosa, andrebbe bene chiunque. È chiaro? Allora, guarda caso, Luca sceglie come criterio per raccontarci di questo Dio il tempo, lo spazio e i personaggi, i nomi propri. Allora, nel Vangelo fa una cosa di questo genere. Dal mondo, dai vari luoghi, il luogo si stringe, si stringe, si stringe, si stringe, fino a Gerusalemme. Cioè, Gesù passeggia per Samaria, Giudea, cosa, incontra pagani, sempre andando verso Gerusalemme, e alla fine Gerusalemme muore. Poi lì c'è uno spazio strano di cui parliamo dopo, cioè risurrezione e ascensione, e poi ci sono gli altri che fanno da Gerusalemme alla Giudea, dalla Giudea alla Samaria, dalla Samaria a tutto il Medio Oriente, dal Medio Oriente a Roma, che sarebbe, Roma era l'immagine di il mondo. Allora, geograficamente il piano di Luca è da tutto il mondo a Gerusalemme, da Gerusalemme a tutto il mondo, no? E se voi leggete di seguito il Vangelo di Luca e gli Atti, vedete proprio che geograficamente così, cioè gli episodi, le cose eccetera, prima accadono in largo, no? L'infanzia di Gesù è a Nazareth, cioè lontano da Gerusalemme, no? Vabbè, nasce a Betlemme, poi va a Nazareth, prima va in Egitto. È lui che racconta tutte queste cose, no? Va in Egitto, cioè proprio all'estero, lontano, no? Poi a Nazareth, eh? E c'è questo continuo oscillare intorno a Gerusalemme finché si sale a Gerusalemme. dove Gesù va a morire. E poi gli apostoli rimangono a Gerusalemme, in mezzo c'è Emmaus, se ne andavano da Gerusalemme e tornano a Gerusalemme, vuol dire non si può andare via di lì, no? Proprio in questa struttura geografica. E poi cominciano a allontanarsi, allora Pietro che incontra Cornelio, Filippo che incontra l'Etiope, fino a che Paolo che viene portato prigioniero a Roma e finisce gli Atti. Ok? Allora, questo è il piano geografico. Il piano temporale è interessante perché comincia, c'è l'infanzia di Gesù, che ha una serie di connessioni con le profezie, i magi, l'Egitto, no? Cioè con tutte le culture antiche, arcaiche, è una specie di riassunto, no? Cioè un'infanzia che non è un'infanzia qualsiasi, ma è un'infanzia che aggancia i tempi antichi, le attese, le promesse, no? Poi ci sono i tempi che cominciano proprio a rotolare, cioè uno se legge il Vangelo di Luca tutto di fila, vede che l'infanzia parla di anni, no? Il ministero comincia a parlare di mesi, la passione parla di una settimana, e poi tutto dalla morte in poi succede sempre in quello stesso giorno. E mostra la risurrezione e l'ascensione, è tutto in quello stesso giorno. Il tempo rotola. Dalle profezie, i magi, le attese, i profeti, le citazioni dell'Antico Testamento, Zaccaria, sempre più stretto, sempre più veloce, finché dalla morte di Gesù c'è solo più un giorno in cui succede tutto, cioè tutta la storia si svolge in quello stesso giorno. Poi cominciano gli Atti in cui c'è in quello stesso giorno, poi ci sono 40 giorni, 49, 40 giorni sono i 40 anni nel deserto, no? Cioè sono un numero simbolico, no? È l'attesa tra la parola di salvezza e la salvezza realizzata, i 40 anni dell'esodo, no? Tra quando Dio ha detto libererò il mio popolo e quando il popolo è entrato nella terra promessa. Allora, prima c'è in quello stesso giorno, poi ci sono 40 giorni, poi Pietro viene incarcerato per 7 settimane, che sarebbe 7 volte 7, perdonerai 7 volte 7, 70 volte 7, cioè. Poi la predicazione di Paolo dura 7 anni, poi Paolo viene portato prigioniero e non si sa cosa succede, la prigionia di Paolo è senza fine. Allora è lo stesso movimento, no? Si comincia dal largo, il tempo rotola sempre più velocemente verso Gesù, e poi da Gesù si espande di nuovo allargandosi fino a un senza fine, no? A una prigione senza fine. Ok? Terzo criterio è questa questione dei personaggi. Allora, il Vangelo comincia con un affollamento, no? Simeone, Anna, Zaccaria, i magi, Giuseppe, la Madonna, eccetera. Questi personaggi cominciano a sparire. Si perde memoria, il primo che sparisce è Giuseppe, di cui dopo quello sognava, quando ha finito di sognare non c'era più. Non ha altra funzione che sognare nel Vangelo di Luca, no? E tra l'altro questo, per esempio, farebbe la pena veramente di fare una lunga riflessione, no? L'ultimo giusto dell'Antico Testamento, che è Giuseppe, è l'uomo dei sogni, esattamente come Giuseppe l'egiziano, Giuseppe il fratello dei 12 figli, no? Che interpretava i sogni del faraone. E per questo fu chiamato il Benedetto. Allora Giuseppe è il nuovo Giuseppe, che sognando interpreta i sogni di Dio, non più quelli di Faraone, e dunque crea questa possibilità per il figlio di Dio di essere coltivato, come Giuseppe aveva salvato i suoi fratelli dalla carestia interpretando sogni, gli aveva dato ancora tempo. Giuseppe sognando interpreta i sogni di Dio e dà ancora tempo alla storia, no? Allora il primo che sparisce, c'è uno sfoltimento, no? Progressivo, fino a che Gesù sulla croce resta solo, ci sono solo le donne che non contano, cioè non hanno personalità giuridica, quindi Gesù è solo, tutti i maschi della situazione sono spariti. E lì è stupendo perché quando Gesù è solo nella sospensione tra la sua morte e la sua ascensione, non vede nessuno tranne gli angeli ci sono questi angeli che vanno, vengono, parlano, spiegano, no? È un tempo di angeli, non di personaggi, non ci sono nomi propri, no? E poi si comincia a, immediatamente Gesù ascende e la prima cosa che i discepoli fanno negli Atti è eleggere il sostituto di Giuda, ricoinvolgere nuovi, no? Mattia viene eletto al posto di Giuda per fare di nuovo 12. E poi allora mano a mano si rieleggono, si riraccolgono, no? Allora Filippo converte l'Etiope, Pietro converte Cornelio, poi ci sono Paolo e Barnaba, che vengono annoverati agli apostoli con il Concilio di Gerusalemme. E allora poi aumentano il numero degli evangelizzatori. Barnaba, tutti i vari, Aquila, Priscilla, cose, questo, le donne che mettono a disposizione le case per trovarsi, e si allarga Onesimo, Filemone, eccetera, eccetera. E quando finisce si dice, e tutta la comunità veniva sempre accresciuta ogni giorno di nuovi membri, non c'è più nemmeno i nomi. Allora, ancora una volta lo stesso procedimento, no? Tante persone fino a Gesù con gli angeli, e poi di nuovo un po' alla volta tante persone. Allora, cosa dicono queste tre cose? Dicono che la faccia di questo Dio che Luca ci vuole presentare attraverso gli Atti, e dunque la faccia della sua Chiesa, e faccio così, così spiego in fretta, non c'è una lagna. Immaginate l'immagine geometrica, l'immagine classica, no? Proprio la figura, no? C'è un triangolo senza base, così, e un altro triangolo così. Allora, una figura aperta, una figura che ha un chiaro centro, ma che avendo un centro si irradia, no? Si allarga, c'è spazio, c'è aria, no? Noi pensiamo sempre alla Chiesa come un triangolo così, no? La piramide, no? Una volta si diceva che in cima c'era il Padre, adesso si dice in cima c'è Gesù, no? Poi sotto c'è il Padre, è già un attimo corretta la cosa, però l'idea è una figura chiusa, no? Ok? Ecco, la faccia che Luca ci dà non è quella, no? Non è una figura chiusa, non è un confine, no? La nostra idea sulla Chiesa è sempre anche in modo tollerante, rispettoso, perché poi siamo tutti, insomma, buoni, non è che vogliamo mandare nessuno all'inferno per forza, così, però che insomma poi alla fine c'è un confine, qualcuno è dentro e qualcuno è fuori, no? Poi anche quelli fuori si salvano, poi non è così necessario, no? Tutti quei discorsi lì che peraltro poi diventano assoluta genericità, per cui uno non capisce più perché deve star dentro, nel senso che qual è la differenza a quel punto, no? E allora alla fine tutto uguale a tutto, però insomma alla fine, o uno va in chiesa o uno non ci va, no? O uno crede all'Eucaristia o uno non ci crede, no? Perché se la figura è chiusa c'è un perimetro, o uno è dentro il perimetro o uno fuori il perimetro. Il problema è che se la figura non è chiusa non c'è un perimetro, e se la figura per di più è questa assoluta figura geniale di Luca in cui c'è un centro e ci sono alcune righe portate, alcuni raggi, no? Più forti che sicuramente conducono al centro, ma poi tutto lo spazio intorno conduce al centro uguale. Non so se è chiaro. Poi che uno ci arrivi sul raggio così, con la via bella, dritta, in discesa, tranquillo, che uno ci arrivi facendo 48 giri spirale, no? Continuando a attraversare dentro e fuori queste righe, no? E ogni volta un cerchio più piccolo, finché alla fine, e dai, c'è arrivato pure lui, e casca nel centro, fa una differenza di tempo, di fatica, di energia, ma non fa una differenza di sostanza. Non so se è chiaro. Allora, questo è il disegno generale di Luca e Atti, che mi pare bellissimo, cioè, basta stare. C'è un'altra questione molto importante per Luca, ed è l'ultima che dico, ed è che Luca ha un problema, che è il nostro problema, assolutamente il nostro. Adesso io ve lo dico in termini culturali, voi direte vabbè, non è che ci frega, e poi invece ve lo traduco e vedrete che è assolutamente il nostro. Cioè, Luca parla a dei credenti ellenisti, non a pagani, a cristiani, ma ellenisti. E il problema che questi cristiani ellenisti hanno è il ritardo della parusia. Questa sarebbe la frase colta. Luca parla a cristiani e ellenisti che hanno il problema del ritardo della parusia. Benissimo. Traduzione. Luca parla dei cristiani che sono cristiani ma non sono del tutto sicuri di aver avuto una buona idea di esserlo. Nel senso che i conti non gli tornano. Cioè sono anche contenti di esserlo, però poi si scontrano con i giudizzanti che dicono: chiaro, è tutto chiaro. Mosè, la legge, i profeti, Dio l'aveva detto, Gesù è il Messia, funziona, spiega il senso della vita, ci sono le leggi chiare, i comandamenti, Gesù conferma la legge antica, bisogna circoncidersi, non mangiare la carne agli idoli, no, come, non è chiaro, allora, bisogna andare nel Stato Negro, bisogna fare questo, bisogna fare, come, non è chiaro. E uno dice, sì, cioè nel senso che Gesù Cristo è una cosa veramente importante, mi pare, forse, però Mosè, boh, Mosè, la legge, i profeti, ma di che stiamo parlando? Io veramente, a me da piccolo mi avevano insegnato tutta un'altra roba. Mosè l'ho scoperto mo, la circoncisione, su ragazzi, dai, non scherziamo, cioè ci mettiamo a begare su queste piccole cose, è un formalismo, no? Ma siamo sicuri che è così fondamentale? Poi il senso della vita, tutte le risposte, sarà, cioè, mi piacerebbe, ma non sempre, ho molti dubbi, ogni tanto sono molto confuso. Chiaro, questi sarebbero i cristiani ellenisti, cioè praticamente noi, quelli che non vengono da una cultura in cui la religiosità è una struttura automatica e in cui tutto si spiega da solo, quelli che tutto sommato di fronte alle cose dicono: ma perché? Ma chi l'ha detto? Cioè in cui le cose non si spiegano da sole, ma hanno bisogno di una spiegazione. E il problema che questi hanno è il ritardo della parusia, che sarebbe a dire: sì, vabbè, Dio ci ama, Dio ci ha salvati, e nel frattempo, mentre aspettiamo di vedere questa salvezza che ancora non minaccia di essere visibile, che dobbiamo fare? Cioè, nel senso che va bene, Dio ci ama, Dio ci ha salvati, e allora cosa succede? Se volete, i cristiani ellenisti sono molto più attrezzati a essere infelici che felici. Cioè, se uno è infelice, c'ha un problema e viene da una cultura come quella ellenista, come noi, no? Sa che fare, nel senso che uno si occupa del problema, va dallo psicanalista, cerca degli amici, prova a pensarci, trova la soluzione, si arrabbia con il mondo, cambia lavoro, cioè fa una serie di cose, no? Ma se uno gli dicono: te puoi stare contento, cosa si fa quando si è contenti? Cosa c'è da fare? E allora il problema nostro è esattamente questo, che sarebbe il ritardo della parusia, cioè va bene, siamo salvati eccetera, ma c'è ancora un tempo, datemi un problema che io così so come passare il tempo, perché sennò cosa devo fare? Non so se è chiaro. Allora Luca parla dei cristiani ellenisti che hanno il problema del ritardo della parusia, cioè a noi, a dei cristiani per cui la fede non è un dato automatico, autoesplicativo, no? Ma che ha bisogno di una ragione, o di un ragionamento più che di una ragione, e contemporaneamente a dei cristiani che dicono: va bene, ok, ci ha salvati, dunque, no? Le comunità a cui Luca scrive, per esempio, avevano teorizzato, e alcune sono diventate comunità gnostiche, che dato che Gesù ci aveva salvato non bisogna più lavorare, bisogna distruggere le case, non bisogna più sposarsi, non bisogna più far figli, non bisogna più nutrirsi, no? Nel senso che è finito il tempo, dunque non c'è niente da fare, allora tutti fermi, no? Hai capito? Questa è un'esasperazione, no? Ma il problema è questo. Chiaro da che parte sta Luca? Spero che questo vi invogli a seguire questo discorso degli Atti, che mi pare insomma possa riguardarci. Mi restano praticamente 10 minuti, un quarto d'ora, per raccontare qualcosa almeno del brano di oggi, che è questo bel brano dell'inizio, che come sentirete, adesso lo leggo, 1.1.11, io spezzo, scandisco, diversamente da come viene letto per esempio nella liturgia. Nella liturgia si legge la seconda parte di questo brano più quello che segue, che io non leggerò, e non si legge la prima parte. Io invece lo divido in modo diverso. Allora, dice così: nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio, asterisco, in principio era il verbo di Giovanni, enarchè, la stessa parola qua, che sarebbe in principio di Genesi 1:1, riassunto del tempo, da tutto il tempo fino a rotolare verso Gesù, ok? Quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Il linguaggio è bellissimo degli Atti, perché è un linguaggio molto piano, si capisce, no? È un linguaggio semplice, racconta di cose, eh? Ma tutte le parole hanno, io non so, appunto, come al solito, io faccio un po' fatica su questo, ma spero che prima di maggio, come di solito succede, vediate, sentiate anche voi, no? Tutte le parole sono rotonde, hanno uno spessore, hanno proprio un colore, un sapore, no? Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo. Allora, questo inizio del Vangelo degli Atti, del Libro degli Atti, è bellissimo, tanto per cambiare. Cioè, è veramente, come dire, siamo assolutamente noi, è la nostra storia, è la nascita su un'essenza, dice il titolino del programma, e che si fa poiché Gesù se n'è andato e tornerà, ma se n'è andato. E noi come dei pesci lessi rimaniamo lì a guardare il cielo. Dice, come? Dove vai? Cosa succede? E giustamente appaiono due uomini, Luca non li chiama più angeli, eh? Dalla risurrezione all'ascensione sono angeli, no? Gesù sta scendendo e sono due uomini in bianche vesti, si sta scomparendo la visione degli angeli, no? Tra poco non si vedranno più, come nel cielo sopra Berlino, no? Gli angeli diventano, nella misura in cui diventano umani, non sono più riconoscibili come angeli. Due uomini in bianche vesti che dicono: uomini di Galilea, perché state a fissare il cielo? Allora, un pezzettino alla volta, come sempre, almeno alcuni pezzettini. Nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, eccetera. La nostra storia d'amore con Dio ha almeno due libri. E c'è un primo libro in cui si parla di Gesù e di quello che fece e insegnò dal principio, da quella Genesi che ci ha creati dentro di noi, no? Che ci ha creati a noi stessi, dalla prima volta che ci siamo posti una domanda su di noi e sulla nostra vita, da quella voce che ci ha chiamati in vita dal caos, no? Genesi, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e c'era il nulla, no? E la voce di Dio sia la luce, chiama la vita dal caos, no? Allora c'è un principio della nostra storia, che è un momento lontano, vicino nel tempo, in cui l'oscurità interiore che ci abitava, più che l'oscurità, la non identificazione, no? Il non avere un nome proprio interiore, l'essere la figlia che nostra madre voleva avere, la sorella che nostro fratello desiderava, lo studente che il nostro professore amava avere, la fidanzata che il nostro fidanzato voleva, eccetera. Per la prima volta uno ha detto no, io sono io, sperando che nessuno gli chiedesse cioè chi, perché non avrebbe avuto la minima idea di cosa rispondere. Però uno a un certo punto ha detto no, io sono io, no? Allora una voce, una genesi ci chiama da questa oscurità. Ed è un principio, e lì comincia la grande avvertura. Noi siamo noi per noi stessi, abbiamo un nome, e in genere uno sa come comincia, non sa mai dove va a finire questa storia, nel senso che prima che ne viene fuori, no? Allora c'è un primo libro in cui Gesù parla e insegna da questo principio fino a un giorno, e nel nostro rapporto con Dio c'è, quando avevamo 15 anni siamo andati a cielo, no? E ci siamo sentiti per la prima volta trattati da noi, no? E ci siamo sentiti molto bene, ci è sembrato che Gesù facesse e insegnasse per noi dal principio una nuova storia di noi stessi, no? In genere questa cosa arriva fino a un giorno in cui, che è un giorno di ascensione, che è il giorno in cui pare che Gesù non faccia e non insegni più niente. E in cui uno dice sta a fissare il cielo, e comincia un secondo libro. Nel mio primo libro ho trattato di queste storie, no? E comincia un secondo libro. Non so se è chiaro, ma mi pare dalle facce di sì. Fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelto nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Allora, in questi anni di Lezzo ci siamo molto occupati di questo primo libro, con i Salmi, con Giovanni, eh? Forse è giunto il tempo che cominciamo a occuparci di un secondo libro. Allora Luca ci dà ancora un attimo per riprenderci dallo shock, che è l'incontro di oggi, no? Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Allora, se voi leggete la conclusione del Vangelo di Luca, dove già si racconta l'ascensione, è tutto diverso. Gesù ascende al cielo lo stesso giorno della resurrezione, all'aperto, sul Monte degli Ulivi, che è il monte su cui aveva pianto nella sua passione. Qui è al chiuso dopo 40 giorni. Cioè è tutto un altro racconto, no? Perché la prima ascensione, quella del Vangelo di Luca, è cristologica, parla di Gesù. La seconda ascensione, questa, è ecclesiologica, parla di noi. È il secondo libro che inizia, non parla più di lui. Allora, egli rimane 40 giorni. Cioè c'è la prima notizia che ci viene data su di noi, è che tra quando Dio dice libererò il mio popolo e quando il popolo entra nella terra promessa ci sono 40 anni di deserto. Questa è la prima notizia che ci viene data. Ci sono 40 giorni. C'è un tempo, c'è una storia in cui ci sono le quaglie, la manna, l'acqua che sgorga dalla roccia, no? Ma c'è anche il vitello d'oro. Abbiamo perso la strada, le mormorazioni, Mosè che insomma non era sto granché, eccetera, no? C'è tante robe dentro in questo tempo, e in questo tempo però c'è Gesù che parla del regno di Dio. Allora, ricordate, non l'anno scorso, l'anno prima avevamo commentato le beatitudini, forse qualcuno ne ricorda ancora qualcosa, no? Il discorso sul regno, le due porte delle beatitudini, che sono la prima e l'ultima beatitudine: beati i poveri in spirito e beati perseguitati a causa della giustizia, no? E come dicevo, le beatitudini centrali sono le azioni del regno che i discepoli compiono, non Dio, no? Che i discepoli compiono se entrano nella porta della povertà, se entrano nelle beatitudini. Ciò che nel tempo della storia, la parola che nel tempo della storia risuona, è la parola sul regno, cioè e la parola della porta della povertà in cui entrare, che non è una povertà di cose, è la povertà di non sapere da noi stessi di noi, se volete, nel primo libro la grande avventura è che uno dice io sono io e ci mette quei 33 anni a scoprire che cosa vuol dire io sono io. Il secondo libro è quello che comincia quando uno comincia a sapere che io sono io, forse, se gli altri mi danno una mano, se ho un po' di fortuna, se mi basta la vita per esserlo. Come dire, crollo del narcisismo adolescenziale, cioè uno si piglia un altro due volte sui denti e si caga un minuto. E Gesù, parlando del regno di Dio, a tavola con i suoi, andiamo fuori a cena, cioè una roba, una situazione di intimità romantica, no? Sostanzialmente, a tavola con i suoi, ordina loro di aspettare, di non allontanarsi e di aspettare. La grande opera è non andare via. Tra 4 settimane comincia l'Avvento. Non allontanarsi e aspettare è l'Avvento. Tutti gli anni la Chiesa ce lo sbatte lì, perché forse lo ricordi. La grande opera è non allontanarsi e aspettare. Che si adempia la promessa. Poi insomma vediamo un attimo la promessa dopo. E così loro fanno una domanda: Signore, questo è il tempo in cui? Che è la nostra domanda, noi abbiamo sempre questa domanda, no? La nostra domanda è: ok, abbiamo capito, tu sei il Messia, ti abbiamo anche preso sul serio, ci siamo fatti un mazzo così, abbiamo lasciato le famiglie, le barche, le cose, vabbè, allora ci siamo, abbiamo capito bene, adesso si vede il risultato. E la risposta di Gesù dice: non spetta a voi conoscere i tempi, ma avrete forza dallo Spirito. Il succo della risposta è: ciascuno ha da fare la sua parte. Condurre la storia è affare di Dio, è problema di Dio. Giudizio sulla storia, su noi, sulla storia, sul buono e sul cattivo. Per essere testimone in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini della terra, no? Avere la forza necessaria, noi diremmo con linguaggio moderno, scusate, voglio fare un po' in fretta, quindi traduco rapidamente, diremmo con linguaggio moderno, avere forza abbastanza per tollerare tutte le diversità possibili, per fare della nostra vita un'inclusione, dove c'è spazio fino agli estremi confini della terra. Per allargare lo spazio della nostra casa interiore, per continuare ad usare l'immagine che usavamo l'anno scorso, no? Avremo forza dallo Spirito Santo proprio per metterci nelle fessure della storia che tentano di stritolare, no? Di dire buoni, cattivi, giusti, sbagliati, i nostri e i loro, tutte le contrapposizioni possibili, metterci in queste fessure e fare spazio per diventare inclusivi di tutte le diversità possibili. La Giudea, e vabbè, sono gli eredi della promessa, gli ebrei, la Samaria, sono già un po' eretici, nel senso che sono anche di matrice ebraica, però, no? E poi gli estremi confini della terra, i pagani, tutte le diversità possibili, fare spazio, avere forza per questo, perché questa è un'operazione faticosa. Il problema degli atti è la forza, l'energia, noi diremmo, perché vivere è stanca. E la storia è faticosa. Detto questo, Gesù fu elevato sotto i loro occhi, e una nube è l'immagine della gloria di Dio, no? La nube che guida gli ebrei nel deserto, la nube di giorno li faceva ombra e li guidava, una nuvola come tappeto, quel libro di Henri de Luca, no? La nube è la nuvola come tappeto che copre Gesù, tanto nasconde tanto guida, come la nube che faceva ombra agli ebrei nel deserto, gli impediva di vedere il cielo, ma li guidava. È una rivelazione la nube, cioè nasconde due volte. Il Dio che era nascosto nel corpo di un uomo viene nascosto da una nube. E poiché si stavano fissando il cielo, questo versetto è di una tenerezza incredibile, perché uno se li vede lì così, cioè dicono: ma no, ma come?
avevo capito tutto, cioè mi ero anche gasato, mi sembrava che era tutto chiaro, adesso sapevo anche cosa dovevo fare per fare il cristiano, ma come? No? E proprio è bellissima questa cosa, no? E poiché stavano fissando il cielo, appaiono due uomini in bianche vesti, sono due uomini un po' strani, ma sono due uomini, è la storia, no? È la terra che ci tira giù, è il peso della storia. Perché fissate il cielo? Colui che è asceso al cielo tornerà. Allora, qui, ed è l'ultima cosa, con questo concludo per oggi, qui c'è uno dei temi più dimenticati dal cristianesimo contemporaneo. Noi diciamo tutte le volte che andiamo a messa nell'attesa del tuo ritorno e non pigliamo mai sul serio questa frase, che è una delle verità fondamentali della fede, la seconda venuta. Non la pigliamo mai sul serio, primo perché in fondo non ci crediamo che se n'è andato. Cioè abbiamo sempre questa teoria che Gesù c'è vicino, che Gesù è presente, che è anche vero, no? È l'altra metà. Ma come sempre in Dio sono vere le due cose insieme. Gesù ci è vicino, è presente nell'Eucaristia, eccetera, ma contemporaneamente se n'è andato, se no non diremmo che aspettiamo il suo ritorno. Quindi non prendiamo sul serio la sua assenza, primo. E secondo, non prendiamo assolutamente sul serio l'attesa del suo ritorno. Cioè ci pare una di quelle robe come il paradiso, che vabbè sì, no, si crede, se uno è cristiano la crede sta roba, ma è una roba, come dire, che riguarda i bambini molto piccoli a cui si spiega il paradiso, gli anziani che hanno un po' paura della morte, non riguarda poi quelli che sono vitali, che hanno delle cose da fare, no? Lì la legge dell'amore, la carità, eccetera, va bene, no? Il paradiso, l'attesa del ritorno, sì, va bene, no? Tutta la Chiesa esiste, può esistere solo perché attende, per essere il segno vivente di un luogo che attende il ritorno del Signore. Se no, veramente non c'è motivo per l'esistenza della Chiesa. Per questo la Chiesa nasce su un'assenza. La nostra esperienza, il motivo per cui uno di noi può essere ispirato dall'idea di stare dentro la Chiesa, non è che la Chiesa è bella, ci si sta bene, siamo amici, nelle parrocchie si trova bene, qualche volta succede, ma qualche volta anche no. Non è comunque questo il criterio su cui si decide, non so come dire, no? Ma perché stare nella Chiesa significa fare l'esperienza di un luogo che esiste solo per dire che il Signore tornerà. E spero nel corso di queste lezioni, prima o poi, insomma, forse ci sarà più chiara questa idea un po' alla volta. Fine di tutte queste macchine.